SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Apriamo il nostro programma con una notizia dall'ultima ora, ovvero lo schianto di un elicottero nelle regioni settentrionali dell'Iran, a bordo del quale si trovavano il presidente iraniano Ebrahim Raisi ed il ministro degli esteri del paese Hossein Amir Abdollahian. Notizie contraddittorie si sono accavallate nelle ultime ore, ma pare certo che al momento non si sia ancora arrivati al luogo dello schianto né siano state recuperate le vittime. In Iran si spera ancora per la vita di Raisi. Noi ora ci colleghiamo con il nostro corrispondente per il Medio Oriente, il giornalista del Manifesto, Michele Giorgio. Buonasera Michele, ben ritrovato.
E buongiorno a voi.
Michele, quindi che cosa sappiamo di quanto accaduto al mezzo che trasportava il presidente iraniano?
Beh, per la verità non più di quello che hanno già riportato per diverse ore le varie agenzie di stampa e i mezzi di informazione internazionale. Le poche notizie che si hanno, che filtrano da Teheran, sono che questo elicottero avrebbe compiuto un atterraggio duro, che a molti è sembrato, diciamo, un modo per evitare di dire che si è schiantato al suolo, però addirittura sembrerebbe che la zona di questo atterraggio così duro non sia stata ancora raggiunta dai soccorritori. Questo a causa delle condizioni meteorologiche e del fatto che c'è una nebbia molto fitta in tutta la zona, che si ritiene quella che era stata sorvolata dall'elicottero. La causa, naturalmente, è difficile parlare di una versione ufficiale sulle cause. Si pensa ad un incidente dovuto proprio alle condizioni meteorologiche, probabilmente. Ricordiamo che Raisi stava tornando da un viaggio in Azerbaigian, e però ovviamente in questa situazione medio orientale e alla luce di quello che è stato il conflitto che stava per esplodere in modo aperto, la guerra aperta tra Israele e l'Iran il mese scorso, poco più di un mese fa, è chiaro che qualcuno ha pensato anche, ha ipotizzato anche un attentato, qualcosa contro l'elicottero, considerato che insieme a Raisi c'erano anche altri importantissimi dirigenti iraniani.
Nelle prossime ore naturalmente ne sapremo di più, ma intanto passiamo al conflitto tra Israele e Gaza, che accade poco distante dall'Iran. Il gabinetto di guerra composto dal centrista Benny Gantz, dal ministro della difesa Yoav Gallant e dal primo ministro Benjamin Netanyahu sta vivendo momenti di crisi. Che cosa sta accadendo e la distanza che sta emergendo può essere sanata o stiamo assistendo ad una svolta in qualche modo decisiva?
Beh, allora, innanzitutto ricordiamo che Benny Gantz nella serata di sabato in Israele ha tenuto questa conferenza stampa in cui sostanzialmente ha detto agli israeliani: uscirò dal governo, il mio partito lascerà, che poi non è il governo vero e proprio ma è quello del gabinetto di sicurezza, il mio partito non darà più l'appoggio al premier Netanyahu se Netanyahu stesso non farà alcuni passi. Ha indicato 6 punti, molti sono di quelli in realtà che non sono così conflittuali con Netanyahu, e cioè la distruzione di Hamas, la smilitarizzazione di Gaza, e continuare le operazioni militari per mettere fine alle organizzazioni terroristiche, così ha detto, però il punto principale è un altro, cioè quello dove Gantz ha sostanzialmente detto: esco dal governo se Netanyahu da qui all'8 giugno, ha dato anche una scadenza, non annuncerà quello che è un piano organico vero e proprio per il dopo Hamas a Gaza, quindi un piano per Gaza, e ha fatto riferimento al coinvolgimento degli Stati Uniti, degli Stati Arabi vicini a Israele, ma anche all'Unione Europea e a palestinesi, ha parlato di palestinesi in termini generali, escludendo oltre ad Hamas, e questo è un punto importante, anche l'autorità nazionale palestinese di Mahmoud Abbas, Abu Mazen, che invece è indicata dagli americani come la parte che dovrebbe essere più coinvolta in quanto parte palestinese nell'amministrazione di Gaza, nel governo di Gaza quando finirà la guerra. Gantz quindi vuole da Netanyahu delle risposte e ha seguito quello che aveva un po' detto il ministro della difesa Gallant 3 giorni prima, e cioè che l'esercito israeliano, le forze armate israeliane rifiutano l'idea di dover amministrare e governare Gaza in futuro, e quindi anche Gallant ha lanciato un avvertimento a Netanyahu. Questo perché? Perché Netanyahu è il punto di riferimento di quei partiti dell'estrema destra israeliana, della destra religiosa israeliana, nazionalista e religiosa, che non lo dice apertamente, qualcuno in realtà anche apertamente, qualche ministro, però quello che pensano è che Israele dovrebbe invece conservare il controllo di Gaza dopo la guerra, quindi dovrebbe essere affidato a Israele il governo di Gaza, in particolare all'esercito, e addirittura ci sono delle funzioni che vorrebbero ricostruire, sempre in questo ambito dell'estrema destra religiosa, le colonie ebraiche che erano a Gaza fino al 2005. Ecco, contro tutto questo si è schierato Gantz e prima di lui, o almeno in parte, il ministro della difesa Gallant, e tutto questo potrebbe portare davvero ad uno sconvolgimento politico interno in Israele e accelerare quel processo verso le nuove elezioni che reclamano oramai in tanti in Israele e che Netanyahu invece vuole evitare attraverso la guerra che va avanti, non c'è cessate il fuoco, non c'è soluzione politica in vista, e tutto questo secondo Netanyahu può essere utile per recuperare consensi ed arrivare alle elezioni in una posizione, in una situazione diversa e migliore rispetto a quella attuale.
Noi siamo in collegamento con il nostro corrispondente per il Medio Oriente, il giornalista del Manifesto, Michele Giorgio. Noi stiamo parlando di quello che potrebbe accadere una volta cessate le ostilità, che però proseguono con molti punti di domanda, specie per quegli 800.000 palestinesi che le Nazioni Unite hanno calcolato come in fuga da Rafah. Qual è la situazione a Gaza in questo momento?
Beh, sicuramente questo dato è impressionante, se noi teniamo conto che si rifugiavano a Rafah 1.400.000 palestinesi tra abitanti e sfollati, è chiaro che adesso questo movimento immenso di persone, 800.000 fino ad oggi, che si sono spostati un po' più a nord sulla costa cercando di sfuggire a questa operazione militare israeliana su Rafah, che ufficialmente non è ancora cominciata nella sua ampiezza, ma che in realtà è già partita, perché ogni giorno ci sono attacchi mirati, ci sono bombardamenti che fanno vittime, e questo appunto spinge tanti civili palestinesi a fuggire per cercare di scampare a questa offensiva. Ma al di là della situazione di Rafah, dove gli israeliani si muovono con più attenzione perché ci sono forti pressioni americane affinché Israele non distrugga tutta la città e non attacchi una città dove comunque rimangono ancora centinaia di migliaia di civili, in altre parti di Gaza invece è ripresa una guerra come se fossimo ai primi mesi, cioè quelli di ottobre, novembre e dicembre dello scorso anno. Si segnalano bombardamenti ed operazioni molto dure da parte di reparti corazzati e dell'aviazione di Israele, ma dall'altra parte ci sono anche i combattenti di Hamas e di altre organizzazioni armate palestinesi che nel frattempo erano ritornati a nord, un territorio nord di Gaza che Israele aveva dichiarato qualche mese fa ripulito, tra virgolette, dalla presenza di Hamas. Invece Hamas è di nuovo lì, e si combatte in maniera dura. Ci sono state tante vittime palestinesi anche nelle ultime ore, decine e decine. Siamo abbondantemente sopra i 35.000 morti in totale palestinesi, ma ci sono anche morti tra gli israeliani, perché negli ultimi giorni sono registrati numerosi soldati caduti in combattimento anche nelle ultime ore, a dimostrazione che questa guerra non è affatto conclusa, che gli scontri non sono conclusi, e a conferma di quello che temono Gantz e Gallant, e cioè che rimanere con una presenza militare a Gaza israeliana, questo governo militare di Israele nella striscia di Gaza, esporrebbe lo Stato ebraico ad un Vietnam, meglio dirlo con le parole giuste, il Vietnam di Israele, in cui potrebbe trasformarsi Gaza se Israele decidesse, come alcune forze vogliono e forse lo stesso Netanyahu, di restare a Gaza, di non ritirarsi e di governarla con appunto il suo esercito.
Concludiamo, Michele, che tornando alla scorsa settimana, la Corte Internazionale di Giustizia del Sudafrica ha discusso una propria denuncia contro l'attacco proprio a Rafah, inserito secondo Pretoria in una politica di genocidio che la Corte aveva già riconosciuto in una sentenza di gennaio. Che cosa è accaduto quindi all'AIA?
Sì, in pratica è un secondo capitolo che però è il seguito di quello che abbiamo visto a gennaio, dove appunto la Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, il più importante tribunale delle Nazioni Unite, sta studiando, valutando, considerando questa richiesta di condanna di Israele per genocidio che ha presentato il Sudafrica, tra l'altro con il sostegno di moltissimi paesi nel mondo, non quelli occidentali, però comunque con grande sostegno internazionale. Ecco, queste nuove richieste si riguardano in particolare proprio la città di Rafah. Il Sudafrica dice che la Corte internazionale deve intervenire subito per emanare dei nuovi decreti, delle nuove sentenze, dei nuovi ordini che impongano ad Israele di non attaccare la città, che questo dice il Sudafrica vorrebbe dire la distruzione dell'ultima città che ancora può accogliere i palestinesi, un atto chiaro che può aggravare il genocidio che il Sudafrica ritiene sia in atto nella striscia di Gaza. Israele, come sapete, rifiuta questa accusa e quindi la Corte deve esprimersi su questo, però noi dobbiamo anche essere abbastanza chiari su una cosa: la Corte Internazionale di Giustizia è molto importante e le sue sentenze, i suoi ordini andrebbero rispettati, ma la realtà è che poi questi ordini, queste sentenze in pratica non le rispetta nessuno, non lo fa Israele, ma naturalmente non l'ha fatto neanche la Russia di Putin quando è intervenuta questa Corte su quello che stava avvenendo sulla guerra in Ucraina.
Grazie quindi a Michele Giorgio. Michele, una buona serata a te e alla prossima.
Buongiorno e buon lavoro a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.